Mario Calvagno e siamo arrivati anche oggi ad Appuntamento con Dio, l'ultima rubrica di questa prima ora insieme. Il titolo di oggi, chissà come fa? È una domanda che diverse persone si sono poste e in tanti casi diversi di noi si pongono, casi normali di tutti i giorni, ma questa domanda è una domanda che immaginiamo si siano posti i concittadini di Gesù, gli abitanti di Nazaret, ed è quello che ci racconta Matteo alla fine del capitolo 13 del suo Vangelo, esattamente i versetti da 53 a 58. E la domanda ce la poniamo anche noi, come dicevo, chissà come fa, chissà come ha fatto a realizzare questa cosa, oppure ad avere questo ruolo, non so, al lavoro, oppure nel campo degli studi, nel mondo delle amicizie, nel circondario del quartiere, visto che lui, visto che lei comunque è puntini, 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 ecco, c'è come l'idea di sminuire, no? Questa persona che ha raggiunto dei risultati, mentre invece sembrava non ne avesse le possibilità, o chissà, magari nel giudizio di altri o nel pregiudizio di altri, non potesse o non dovesse avere quelle possibilità. Ma spostandoci sul discorso del Vangelo, di Matteo, stiamo proseguendo questo itinerario. Gesù nelle puntate precedenti di Appuntamento con Dio lo abbiamo visto più volte raccontare delle parabole che riguardano il regno di Dio, lo abbiamo visto più volte compiere dei miracoli, fare delle guarigioni, dare dei messaggi anche così potenti, delle predicazioni davanti a folle veramente grandi, migliaia e migliaia di persone. Si calcola in una di queste occasioni almeno 15.000 persone, se non di più, fra uomini, donne e bambini. Ecco, l'abbiamo visto in vari frangenti, in varie situazioni, aggredito verbalmente dai farisei in una sorta quasi di persecuzione continua per le sue opinioni, per le sue predicazioni, per le sue azioni. E oggi lo vediamo in una situazione nuova. Lui ha compiuto questi miracoli, ha parlato del regno di Dio e ci dice Matteo, a quel punto Gesù ritorna nella cittadina dove era cresciuto, a Nazaret, in Galilea. Beh, io sono cresciuto in un paesino, e all'epoca in cui ero piccolo questo paesino, come si dice, contava circa 4.000 anime, e oggi ne fa circa 50.000 di abitanti. È cambiato tutto, sì. E dovunque io andassi, tutti mi conoscevano, tutti sapevano che mio padre era Giuseppe, che mio nonno era Mario, che mia madre era Rosaria, e tutti sapevano chi fossi, come andassi addirittura a scuola, sapevano che ero un bambino molto diligente, molto, come si diceva allora, molto studioso, anche che avevo degli ottimi voti, e chiunque mi incontrasse, sapendo che ero anche un bambino canterino, diciamo così, ero un bravo cantante, avevo ed ho un buon orecchio, ecco, spesso, ecco, non tutti, non esageriamo, ma spesso, abbastanza spesso, qualcuno mi chiedeva di poter ascoltare una canzone cantata da me, tanto dicono fosse piacevole ascoltarmi, e tutti mi conoscevano. Non mi è mai capitato però di sentirmi sminuito, di sentirmi messo da parte, di sentirmi pregiudicato, quindi essere trattato in maniera negativa. Però ecco, qui Matteo nel suo Vangelo, parlando di Gesù, ci dice che Gesù invece era trattato così. A Nazareth, una volta tornato in questa regione della Galilea, ci dice che il sabato Gesù insegnava nella sinagoga e che stupiva tutti quelli che lo ascoltavano con la sua saggezza, e poi li stupiva anche con dei miracoli che faceva, che continuava a fare. Eppure c'è un qualcosa, un punto interrogativo e anche un dubbio che serpeggia, un dubbio che striscia fra i suoi concittadini, fra gli abitanti di Nazareth che lo conoscevano da quando era nato, più o meno. E il dubbio era questo, quello espresso nel titolo di Appuntamento con Dio di oggi. Chissà come fa, proprio lui, come fa? Beh, continueremo a parlarne fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi. Matteo capitolo 13, la parte finale del capitolo, la parte conclusiva, i versetti da 53 a 58. Questo è il nostro testo di riferimento. E il titolo che abbiamo dato, Chissà come fa. Dubbio, dicevamo nel primo segmento di Appuntamento con Dio, dubbio espresso dai concittadini di Gesù, dagli abitanti di Nazareth, nel momento in cui lo sentivano predicare il sabato nella sinagoga, oppure lo vedevano in pubblico operare dei miracoli, delle guarigioni, eppure lo conoscevano, eppure lo avevano visto crescere, avevano visto le sue attitudini da bambino e avevano la consapevolezza che era una persona molto intelligente, che aveva una mente aperta, che era riuscito da bambino, da dodicenne, a dare dei punti, come si dice, ai grandi maestri del Tempio di Gerusalemme. E questo certamente si era risaputo, visto che non era certo andato da solo con il papà e la mamma, Giuseppe e Maria, ma era andato con un intero clan proveniente proprio da Nazareth, e la voce si sarà diffusa, e non solo quello, ma anche tutte le altre cose, tutte le altre situazioni vissute da un Gesù bambino, ragazzino, adolescente, giovane, come era comunque in quel momento, intorno appunto ai 30 anni. Eppure c'è questo pregiudizio nei suoi confronti, perché la gente dice: ma com'è possibile che faccia questo? Chissà come fa? È soltanto il figlio del falegname, il figlio del carpentiere, di Giuseppe, e Yeshua ben Yosef. Anche lui ha i calli alle mani, anche lui lavora il legno giornalmente a costruire insieme a suo padre, o almeno insieme a suo padre fino all'altro ieri. E adesso cosa fa? Va in giro? Predica le cose del Signore? Ma chi è? Cosa crede di essere? Cosa crede di fare? E poi chissà come fa a fare tutto ciò e a sapere tutte queste cose. È soltanto il figlio del falegname, è soltanto il figlio di Maria. Conosciamo bene i fratelli di Gesù, sono Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, anche le sue sorelle, le conosciamo tutte per nome, vivono tutte qui fra di noi. Come fa allora Gesù a sapere tutte queste cose? E chi gli dà il diritto di fare il predicatore? Mica ha studiato alla scuola dei rabbini, mica è un rabbino ufficiale, un maestro ufficiale, mica è riconosciuto dalle autorità religiose. Ma chi pensa di essere? Ma chi si crede di essere? Ed ecco che il discredito, in qualche modo, fra i compaesani di Gesù cresceva. Ecco, questo sì, si diffondeva una parola dietro l'altra, una voce dietro l'altra, una persona dietro l'altra, tutti passavano questi pensieri, questi concetti, questi pregiudizi, sino a fare, possiamo dire, terra bruciata attorno a Gesù. E anche i suoi fratelli e le sue sorelle avevano dei dubbi nei suoi confronti. Altre volte nel Vangelo questo è espresso, e vorrei chiarire che non si tratta di generici parenti, erano fratelli e sorelle, come dice l'originale greco del Vangelo. Erano fratelli perché la parola utilizzata è adelfos e non cugini, con la parola anepsios. E dove era finito il clan, la famiglia estesa, le famiglie vicine alla propria famiglia? Beh, tutti avevano dei dubbi, forse soltanto Giuseppe e Maria non ne avevano. E allora Gesù, ci dice Matteo nel suo Vangelo, si trova costretto a dire: un profeta riceve onori ovunque, è rispettato ovunque, eccetto che nel proprio paese, fra la propria gente. E allora Matteo conclude e dice: perciò, causa la loro incredulità, Gesù compì a Nazareth soltanto pochi miracoli. Ecco, la fede è quella che conta per entrare nella vera famiglia di Gesù, per essere realmente vicino a Gesù, non soltanto in quelle situazioni, in quei frangenti di cui ci parla il Vangelo, essere vicini in senso fisico, come erano i suoi fratelli e le sue sorelle, o i suoi parenti in senso esteso, o le famiglie dei conoscenti, che poi invece saranno lontani da lui, almeno la maggior parte di loro. Ma essere famiglia di Gesù, essere parente di Gesù, essere fratello o sorella di Gesù, significa condividere con lui qualcosa nel proprio cuore, nella propria vita, avere la fede in lui, nelle sue capacità, nelle sue possibilità, per cambiare la nostra vita, per sostenerci in ogni situazione, anche quelle più difficili, anche quelle più pesanti, e darci la gioia nei momenti in cui possiamo superare ogni difficoltà. E allora rimaniamo davanti ai nostri occhi con questa immagine, l'immagine di un Gesù che dice in altri luoghi nel Vangelo: io non vi chiamo più servitori, ma io vi chiamo amici, io vi chiamo fratelli, voi siete coloro che stanno vicino a me. Ed è questa la nostra speranza, la mia speranza per me e anche per tutte e tutti voi, che possiamo sempre rimanere vicini al nostro Signore Gesù. Che Lui ci benedica.